Bene, avete un fascicolo con diversi testi, ho fatto una raccolta di poesie sul tema del silenzio e, come diceva Veronique, troverete anche dei brani di autori diversi, di periodi diversi sul silenzio, sulla nostra tematica di questi giorni, quindi lo userete un po' così nei momenti di pausa per avere qualcosa su cui lavorare. E inizierei proprio con una poesia che Antonella si presta a leggere, e la ringrazio per questo, di Khalil Gibran, l'autore del Profeta, che è stato anche un grande poeta.
Esiste qualcosa di più grande e più puro rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio illumina l'anima, sussurra ai cuori e li unisce. Il silenzio ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina al cielo, ci fa sentire che il corpo è nulla più che una prigione e questo mondo è un luogo d'esilio.
Vorrei leggervi all'inizio del nostro ritiro un brano del grande Seneca. Seneca è stato un drammaturgo, un uomo di Stato, un filosofo, contemporaneo di Gesù. Ha vissuto un po' prima, un po' dopo Gesù. E forse una delle più alte figure dell'epoca romana, consigliere di Nerone, e poi sarà ucciso proprio per volontà di Nerone. Conoscerete senz'altro le lettere a Lucilio di Seneca, uno dei carteggi più alti della storia della letteratura. Se non lo conoscete, vi consiglio di leggerle queste lettere, perché sono veramente di un'attualità impressionante. Nella seconda lettera scrive a Lucilio: quello che mi scrivi, come quello che sento dire, mi fa bene sperare di te. Tu non vai qua e là, né ti agiti cambiando continuamente luogo. Questa irrequietezza è propria di uno spirito malato. Ed io considero come primo indizio di un animo equilibrato il saper restare fermo e raccolto in se stesso. Chi vuole essere dappertutto non sta in nessun luogo. Chi passa la vita in un continuo vagabondaggio troverà molti ospiti, ma nessun vero amico. Così è necessario che capiti a chi non si applica con assiduità allo studio di nessun autore, ma tutti discorre in fretta, non giova né si assimila il cibo rigettato appena preso. Niente impedisce tanto la guarigione quanto il cambiare spesso i rimedi. Non arriva a cicatrizzarsi la ferita se si provano varie medicature. Non cresce vigoroso l'albero che è spesso trapiantato. Nessuna cosa, per quanto utile, reca giovamento in un fuggevole contatto. Questa, ad esempio, è la massima di oggi che ti lascio, che ho trovato in Epicuro. Ho infatti l'abitudine di passare in campo altrui, ma come esploratore, non come disertore. Seneca è uno stoico e non ama la filosofia epicurea, ma è bellissimo questo, attinge Epicuro dicendo: mi piace anche passare in campo altrui come esploratore, non come disertore. La trovo fantastica questa cosa. E qui inizia la citazione di Epicuro. È una bella cosa la povertà accettata con animo lieto. Ma se è ben accolta non è più povertà, è povero non chi possiede poco, ma chi brama avere di più. Che conta quanto uno abbia nella cassaforte o nei granai, quanti armenti abbia al pascolo, quanto gli rendano i crediti, se pensa sempre alla ricchezza altrui e fa calcoli, non su quello che possiede, ma su quello che vorrebbe acquisire? Mi chiedi quale sia il giusto limite della ricchezza. Avere anzitutto l'indispensabile, poi ciò che basta. Addio. Ecco, ho voluto iniziare con questa lettera di Seneca perché ci introduce proprio bene al nostro tema, che è quello del raccoglimento, dello stare, del fermarsi, del guarire la nostra irrequietezza. Dobbiamo diventare inquieti, ma non irrequieti. L'inquietudine è una cosa. L'inquietudine, diceva il grande Green, Julian Green, diceva: finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. L'irrequieto è quello che va da un fiore a un fiore di continuo, no? Prende un po' di qua, un po' di là, è un turista dello spirito l'irrequieto, no? Non sta mai bene in nessun posto. Seneca ha detto: un albero si trapiantasse ogni momento non crescerebbe mai. Allora, ecco, prendersi due giorni di ozio inquieto penso che sia molto importante. Ecco, l'importanza di fermarsi, l'importanza di fare silenzio, che non è appunto tacere con la bocca, e tacere in un altro modo, adesso vediamo come. Ecco, però è proprio importante questo, avere il coraggio. Io direi che è proprio una questione di coraggio il fermarsi. Costa molta fatica, ma è la condizione necessaria per poter crescere. Blaise Pascal, nei pensieri, il 139, dice questa frase, questo pensiero che è diventato anche molto famoso, dice: tutti i mali degli uomini nascono da una cosa sola, dal non saper essi restare tranquilli in meditazione in una camera. Tutti i mali per lui nascono qui, dal non restare fermi nella propria camera. José Tolentino de Mendonça, non so se l'avete già sentito, forse sì, perché ha predicato gli esercizi spirituali al Papa, gli ultimi adesso di febbraio, è uno scrittore, poeta portoghese, e Mendonça scrive una cosa molto bella in un suo testo, dice: quando penso al contributo che l'esperienza religiosa potrà dare in un prossimo futuro all'umanità, penso francamente che, più che la parola, sarà la condivisione di quel patrimonio immenso che è il silenzio. Cioè, se le religioni saranno ancora foriere, ecco, di un valore, questo sarà mettere in comune quel patrimonio immenso che è il silenzio. La parola non è sufficiente. Noi viviamo di parole. La parola descrive, narra, racconta un'esperienza, ma essendoci un mondo altro, infinitamente più profondo di quello che viviamo solitamente, la parola non è più, non basta più per descrivere quel mondo. Capite? C'è un mondo altro di quello che noi viviamo solitamente. Molto, è il mondo interiore, il mondo profondo, quello che dà senso all'umano. Allora, come descrivere quel mondo? quali sono le parole necessarie per descriverlo e per descriverne l'esperienza? Non sono le parole solite? La poesia si può avvicinare, è già altro? Dico sempre che ci salveranno i poeti. Ma ci vuole una scienza altra ancora delle parole solite della poesia. E questa scienza è la scienza del silenzio. Cioè il silenzio è quella parola che descrive quel mondo altro che tutti possediamo ma frequentiamo molto poco, che è la vita dello spirito, la vita del mondo interiore, e la vita altra. Quindi il silenzio parla, narra, rivela una realtà altra che ci appartiene ma che non conosciamo. Non solo, il silenzio è necessario non per fare esperienza di questo mondo altro che ci è necessario come l'aria. Il silenzio è necessario per fare esperienza di quel totalmente altro che solitamente chiamiamo Dio. Cioè non ci si può avvicinare a Dio se non nel silenzio. Non ci illudiamo. Quando fai esperienza di silenzio, fai esperienza di Dio. O se vogliamo, Dio si rivela nel silenzio. Se non c'è silenzio, Dio non si può rivelare. Nella tradizione musulmana, voi sapete che i musulmani pregano recitando i 99 nomi del totalmente altro. E intanto sgranano il loro rosario, i 90 nomi di Allah. Però Dio sta nel centesimo nome, che è inconoscibile. Infatti loro ne pronunciano 99. Dio si rivela nel centesimo. A dire che Dio in fondo è impronunciabile. Dio si rivela nel silenzio. Quando tu fai esperienza di silenzio, allora Dio emerge. Agostino diceva: se tu arrivi ad avere un'idea di Dio, se arrivi a dare un nome a Dio, un concetto di Dio, stai certo che quello Dio non è. Dio non lo possiamo avvicinare con le parole solite e neanche con le preghiere, perché pregare non è dire preghiera ancora. Il grande poeta Rumi, persiano, diceva: a colui che conosce Dio mancano le parole. A colui che conosce Dio mancano le parole. Dio è inavvicinabile con le parole. Perché, diceva Eleazar Rokeah, grande cabalista ebreo, diceva: Dio è silenzio. La tradizione cristiana dice, i padri dicevano, che il Verbo è nato dal silenzio. Il Verbo è nato dal silenzio. Il silenzio partorisce. Il silenzio partorisce. Ecco perché è importante dedicarci al silenzio, è l'unico modo per essere fecondi, come donne e uomini. Non si è fecondi nel caos, con le parole, dicendo cose. La fecondità nasce dal silenzio. Il problema è che noi siamo analfabeti riguardo al silenzio. Quella scienza non la possediamo. abbiamo bisogno di un'iniziazione al silenzio. Purtroppo il cristianesimo non ci ha insegnato molto su questa cosa, su questa realtà. E avremmo 2000 anni di ricchezza da comunicare, ma sono stati pochi i maestri di silenzio, i mistici. E oggi ci troviamo, non siamo attrezzati a fare silenzio perché non ci sono più i maestri. E le liturgie nostre non ci aiutano. Provate una messa normale. Quanto spazio al silenzio diamo. Le nostre preghiere, quanto silenzio diamo. Le nostre preghiere sono molto verbali e verbose. Non è questione di fare silenzio, dicevo prima, un muto sarebbe un maestro. La questione è diventare silenziosi, che è un'altra cosa. Perché se tu diventi silenzioso, allora tu puoi vivere il silenzio anche dentro un mercato, dentro una metro al mattino alle 7, tu. E la questione è diventare silenziosi. Puoi fare silenzio al lavoro, silenzio mentre parli. Eh sì. C'è un silenzio anche quando parli, anche quando insegni, anche quando lavori. La questione è diventare silenziosi. Allora, questi 2 giorni, noi dovremmo crescere nel diventare silenziosi. Quindi non sarà un ritiro del silenzio perché facciamo silenzio, sarebbe troppo banale. Sarà un ritiro del silenzio perché piano piano impariamo a diventare silenziosi. Certo che non sono 24 ore quanto saremo insieme, ecco, che ci permetterà di fare questo, ma almeno se imparassimo un pochino il vocabolario, no, del silenzio, lo possiamo vivere poi anche a casa. Primo passo, fare il vuoto nella mente, svuotare la propria mente. Il silenzio nasce dalla mente, allora è un silenzio innanzitutto di pensieri. Pablo d'Orso, diciamo, noi pensiamo troppo, pensiamo la vita, ma non la viviamo. Provate a pensarci un attimo. Noi pensiamo continuamente, pensiamo, anche di notte pensiamo. Ecco, questo è già non essere silenzioso. Il silenzio è svuotare la mente dei pensieri. Si può? Certo. John May diceva, dopo 30 anni, se ti eserciti, forse cominci a intuire qualcosa. Non sarà il nostro silenzio a far svuotare la nostra mente di pensieri. Silenzio è assenza di distrazione dei pensieri, delle immagini, delle parole. Silenzio in ambito religioso vuol dire fare silenzio delle preghiere. Silenzio è nuda attenzione alla realtà. Andrea Schneller, qualcuno lo conosce? Ci sono 3 libri di là, secondo me, sono molto importanti. Lui è un grande maestro di silenzio. Lui è svizzero, francescano, e da una vita che si dedica al silenzio e alla meditazione. Lui scrive nella Via del Silenzio, appunto, il suo testo. Il silenzio è quell'attitudine della mente che ci permette di realizzare lo stacco nei confronti delle mille fonti di confusione e agitazione in cui siamo abitualmente immersi e con cui ci identifichiamo. Stacco, e questo è importantissimo, stacco dalle fonti di confusione con cui ci identifichiamo, così da focalizzare interamente l'attenzione della mente su un oggetto soltanto, da noi scelto o voluto, o che in altri momenti ci viene suggerito dalla vita, con amore e senza distrazioni, nella chiara consapevolezza di sé o autocoscienza. Quindi per vivere il silenzio, per cominciare a vivere la via del silenzio, occorre lo stacco. Attenti che non vuol dire staccare la spina. A volte si sente, capita spesso, forse sempre di più, di sentire persone, se tu fai una domanda a una persona, no, che non vede da un po' di tempo, e ti dice: come stai? Gli chiedi. Sono un po' stanco. Questa è la risposta che ormai prende dall'adolescente al vecchio, no? Sono stanco. Come mai? E ho bisogno di staccare la spina. Ecco, lo stacco per diventare silenzioso non è staccare la spina. È altro. Apro una parentesi, citerò molto, io solitamente cito molto autori, ho la fortuna di leggere molto, perché il mio lavoro è questo, ecco, quindi poi però rimando, secondo me abbiamo bisogno anche di nutrirci bene, per crescere bene dobbiamo mangiare bene, ecco. E se vogliamo crescere anche spiritualmente dobbiamo leggere anche autori che ci nutrino spiritualmente, ci nutrano spiritualmente. E questo c'è un filosofo giapponese che ha scritto un piccolissimo libro, La società della stanchezza, si intitola, non so se qualcuno l'ha letto. Il nome è impronunciabile, poi basta che digitiate comunque il titolo. Staccare non è staccare la spina, è piuttosto lasciare andare, lasciar cadere, la tradizione Zen dice lasciar cadere corpo e mente. Lasciar cadere corpo e mente, abbandonare la presa. È bellissima questa espressione. Staccare, diventare silenziosi significa staccare, abbandonare la presa. Noi siamo attaccati a mille cose. Siamo attaccati coi denti a mille situazioni. E lo stacco nei confronti di tutte le fonti di confusione, dice Schneller, sono gli impegni quotidiani, le preoccupazioni, i ricordi, i progetti, le paure, le immagini, i pensieri, i desideri, le invidie, le gelosie. Staccare. Ma attenzione, per poter mollare la presa è indispensabile prima di tutto essere consapevoli che siamo attaccati coi denti a mille cose. Ecco, la consapevolezza, altro termine fondamentale in un cammino di crescita per il silenzio, consapevolezza. E qui la tradizione orientale ci aiuta tantissimo. Diventare consapevoli di quello che stiamo vivendo, di quello che siamo. Dare un nome a quello che stiamo vivendo. Ma la questione è che noi siamo talmente fuori, talmente altrove, che non sappiamo neanche leggere quello che stiamo vivendo. Ma come fai a prenderti a cuore, a prenderti cura di quella cosa che non si sta facendo del bene, se non sei neanche consapevole di ciò che non ti sta facendo bene? Quindi, prima tappa, la consapevolezza, poi quando diventi consapevole, allora cominciare a staccare, a vivere questo stacco, a lasciar cadere tutto quello che per te è fonte di confusione, che ti occupa la mente. Faccio un'altra citazione, altro autore che vi invito a leggere. Quindi abbiamo già incontrato Seneca, bisogna leggere Lettera Lucilia, questo è. Quel piccolo libretto sulla società della stanchezza, che è geniale, un po' difficile, ma geniale. E poi Christian Bobin, un grande poeta che è ormai conosciutissimo anche in Italia. Christian Bobin, fortunatamente di lui è tradotto praticamente tutto in italiano, in un piccolissimo libro, L'elogio del nulla, scrive, vi leggo questo testo, è splendido, lui è un grande poeta, vive in Borgogna, mi pare, è un po' così essere innamorati, vuotarsi le tasche, perdere il proprio nome, scoprire rapiti la certezza di non essere nulla. Solo l'amore dà un senso alla mia vita, rendendola insensata a se stessa. Che cosa dire di più? La mia vita mi sfugge. Sentite? Non mi raggiunge che in mia assenza. È fantastico. La mia vita mi raggiunge in mia assenza. Questo è diventare silenziosi. La mia vita fiorisce lontano da me. Che cosa mi dà la vita? Facile, tutto. Tutto ciò che non è me e mi illumina. Tutto ciò che ignoro e che aspetto. L'attesa è un fiore semplice. Germoglia sui bordi del tempo, è un fiore povero che guarisce tutti i mali. Il tempo dell'attesa è un tempo di liberazione. Essa opera in noi a nostra insaputa. Ci chiede soltanto di lasciarla fare per il tempo che ci vuole, per le notti di cui ha bisogno. La nostra attesa viene sempre soddisfatta di sorpresa. Come se quello che speravamo fosse sempre insperato, come se la vera formula dell'attendere fosse questa, non prevedere niente, se non l'imprevedibile, non aspettare nulla, se non l'inatteso. Questo è un testo molto importante, bellissimo. Ecco, Bobin dice, essere silenziosi è come perdere il proprio nome. Quando non sono più, comincio ad essere. La mia vita mi raggiunge in mia assenza. Quindi, diventare silenziosi e dunque lasciare accadere qualcosa o qualcuno, e questo qualcosa o qualcuno può accadere in me quando non ci sono più io. Capite? Spero di non essere troppo difficile. Quando non ci sono più io, può accadere finalmente qualcosa in me. O meglio, può accadere finalmente qualcuno in me. Santa Caterina da Genova diceva, dove non c'è più l'io, c'è Dio. Ecco, diventare silenzioso è proprio questo, lasciar cadere, far depositare immagini, pensieri, parole, tutto, perché qualcosa possa accadere. Il problema è che noi siamo moltitudine. Siamo moltitudine. Dentro di noi convive una moltitudine di personaggi. Vi ricordate quel passo dove Gesù in Luca 8 chiede all'indemoniato: ma chi sei? E lui risponde: siamo legione, perché molti demoni siamo. Ecco, è questo. Noi siamo legione. Noi siamo abitati da un'infinità di personaggi. Tanti che non sappiamo neanche più chi siamo veramente. Siamo i nostri desideri, le nostre attese, i nostri pensieri, ci identifichiamo con le nostre paure, ci identifichiamo con i nostri pensieri, con i nostri fantasmi. Ma chi siamo? Lasciar mollare la presa, lasciar cadere, svuotarsi le tasche, svuotare la mente, in realtà. Siamo definiti da mille nomi. Fin da piccoli vogliamo farci un nome. E questo è il grande peccato degli abitanti di Babele. Genesi 11, venite, facciamoci un nome. E no. Vi ricordate Ulisse quando entra nella caverna e incontra Polifemo? Chi sei? Nessuno. E ha la vita salva. Siamo definiti da ciò che facciamo, dalla nostra posizione sociale, dalla nostra professione, dai titoli acquisiti, dai ruoli che svolgiamo. Siamo quello che immaginiamo di essere, siamo il nostro sogno, siamo i nostri fantasmi. Ma chi siamo noi veramente, oltre i nomi, le professioni, i pensieri, i sogni, i deliri con cui ci identifichiamo? Cosa rimane di noi quando tutto cadrebbe? Cadrebbe, giusto? Cadesse. Un congiuntivo questo. Cosa saremmo noi quando tutto cadesse? Se tutto cadesse. Abbiamo una maestra qui davanti. Questa... Dato che noi siamo le nostre proiezioni, il problema è che proiettiamo tutto anche su Dio. E tutto questo vale anche nei confronti di Dio, perché? Perché noi viviamo di proiezione anche sul nostro Dio. Da questo che dicevo, Dio potrà rivelarsi quando impariamo a fare silenzio anche sulle cose che riguardano Dio. Cioè Dio emerge quando tutto il nostro mondo immaginario su Dio cade. Dobbiamo mollare la presa anche sulle nostre concezioni di Dio, le nostre idee su Dio, i nostri deliri su Dio. Allora Lui può immaginarsi. Poi vi parlerò della meditazione, faremo meditazione. La meditazione è questa, la meditazione è far tacere tutto, anche su Dio, perché Dio finalmente possa rivelarsi. Questo è fare silenzio. Dio non è da attirare, Dio non è da immaginare, non è perché lo immagino, Lui può comparire nella mia vita. Un Dio, pensate, è un idolo. Dio è totalmente altro. Ebbene, occorre diventare silenziosi per tornare alla verità di noi stessi. Allora ci prendiamo ancora 2 minuti, ci ascoltiamo qualcosa, ci educhiamo a questo ascolto, lasciamo cadere anche nell'ascolto corpo e mente, concentriamoci. Cioè quando si dice no, ascolto della musica e mi fa viaggiare. Beh, già c'è qualcosa che non va. Questo è sentire della musica, eh? Ascoltare e stare lì, stare lì. Altrimenti sentiamo le persone, noi viaggiamo, come col... a me capita, no? Sento le persone che mi parlano e io sono già in giro con la testa. E annuisco, bravo.
Sì.
Stare sul pezzo. Ci ascoltiamo un brano di Erik Satie, lo conoscete, un brano molto famoso per piano. Recuperiamo una poesia, Antonella, se quella precedente a quella che ho detto prima, di Alejandra Pizzani, che è una poetessa brasiliana, mi pare, se non sbaglio. molto breve, ma esprime bene quello che stiamo dicendo fino adesso.
Io mi unisco al silenzio. Io mi sono unita al silenzio e mi lascio fare e mi lascio bere e mi lascio dire.
L'io autentico, il nostro vero sé, il nostro centro, non il nostro ego, il nostro vero sé, il Dio dentro di noi, se vogliamo, si rivelano solo nel silenzio, abbiamo detto. Se entriamo veramente nel silenzio, cioè vuoto delle nostre proiezioni, dei nostri desideri, dei nostri sogni, delle nostre immagini, ecco che l'assoluto che risiede nel nostro intimo si rivelerà in tutto il suo splendore, perché non è più nascosto dai nomi. Allora la vita spirituale, quello che noi chiamiamo vita spirituale o vita interiore, che cos'è? È questo lento e faticoso cammino di rivelazione, di svelamento del nostro vero essere. Una vita autentica, una vita spirituale autentica, una vita interiore autentica è proprio portare alla luce il nostro vero sé, di cui ci prendiamo cura molto poco. Pirandello, Luigi Pirandello, nell'opera I giganti della montagna, ha un passaggio bellissimo, dice, o meglio, mette in bocca a questi personaggi che chiedono a questi giganti della montagna: di cosa vivete? Di niente e di tutto. Non si può avere tutto se non quando non si ha più niente. Vedete? Non si può, parafrasiamo, non si può rivelare il tutto dentro di noi se non quando non c'è più il niente di noi. Dunque possiamo identificare il silenzio col vuoto. E noi cristiani abbiamo un pochino, abbiamo un po' paura della parola vuoto. E invece il vuoto è fondamentale. Creare il vuoto, cioè creare in noi quello spazio sufficiente e necessario perché la presenza che è già dentro di noi, la presenza, il totalmente altro, Dio se vogliamo, non deve arrivare da fuori, capite? Non è un'entità che deve raggiungerci dall'alto dei cieli, perché Dio non sta in cielo. Dio riposa lì, nel centro più intimo che ci portiamo dentro. È questo punto di energia infinita che ciascuno ha dentro di sé. È questo che deve emergere. Quindi Dio riposa nella parte più intima di noi. Allora come il silenzio, che cos'è? Il silenzio è creargli lo spazio perché possa emergere. C'è, in tutti c'è questo Dio, questo totalmente altro. Ma il problema è togliere, allora ci viene in aiuto Michelangelo. Michelangelo, quando doveva costruire una statua, partiva da un blocco di marmo che andava a scegliersi a Carrara, lo portava nel suo studio e cosa faceva? Toglieva. Cioè una statua non si dà per addizione, ma si dà per sottrazione. Il Dio dentro di noi non emergerà da noi perché aggiungiamo cose, aggiungiamo preghiere, aggiungiamo atti, facciamo qualcosa per la divinità. No, è togliere, togliere. L'essenziale emerge per via di sottrazione. C'è già. Nella povertà la ricchezza, nella sconfitta dell'io la vittoria del sé autentico. Leonardo da Vinci, un altro grande autore, diceva: l'artista quanto meno opera più crea. O Lao Tse, dell'Estremo Oriente, fondatore del Taoismo, dice: il saggio senza agire crea. Per noi occidentali questa cosa è follia, è follia. E invece l'Oriente o gli antichi della tradizione cristiana ci dice proprio il contrario, che in questo non fare che si crea, è in questo ozio che qualcosa può emergere. Noi siamo ciò che non siamo. Vi leggo una poesia, la leggo io perché non c'è nei testi qui. La Emily Dickinson, questa grandissima poetessa americana, con una storia, non so se avete conosciuto un po' la biografia della Dickinson. Una donna che da giovanissima rimane delusa da un amore, si innamora del pastore protestante, ecco, del suo piccolo villaggio, e lei da quel momento passa la sua vita nella sua camera, tutta la sua vita, nella sua camera, sempre vestita di bianco. Le portano da mangiare, le portano... E alla fine scoprono migliaia e migliaia di poesie scritte, tutte rilegate, cucite insieme in piccoli libretti. La Dickinson scrive: io sono nessuno, tu chi sei? Sei nessuno anche tu? Allora siamo in due. Non dirlo, potrebbe spargere la voce. Che grande peso essere qualcuno, così volgare come una rana che gracida il tuo nome tutto giugno ad un pantano in estasi di lei. Bellissimo. Il silenzio richiede per affermarsi, come l'amore, di tempi molto lunghi però. Non si diventa silenziosi in un ritiro del silenzio, dell'equipe. Le cose che contano hanno bisogno di tempi lunghi per affermarsi. Il feto nell'utero ha bisogno di 9 mesi di buio, di silenzio, di oscurità, di non fare, ma di lasciarsi fare. Il seme nella terra richiede il silenzio dell'inverno per portare frutto. Il silenzio ha bisogno di morte per poter rinascere. Goethe, in una poesia, dice: muori e diventa, muori e diventa. Il silenzio ha bisogno della morte per poter essere fecondo. Muori e diventa. Il seme ha bisogno di morire per poter sbocciare. Il silenzio è il miracolo dello stupore, come un bambino che rimane immobile con la bocca aperta, trattenendo il fiato, perché è spettatore di un fatto straordinario, che non ha provocato lui, ma di cui è spettatore. Ecco, abbiamo perso il valore, il peso dello stupore. Non riusciamo più a stupirci. il silenzio nasce da uno stupore. Per noi tutto è scontato. Martin Buber, grandissimo filosofo, pensatore ebreo, scrive: quando l'uomo riposa in sé come nel nulla, non è limitato da altro e Dio versa in lui la sua gloria. Nel silenzio, che esperienza del nulla, e con quella condizione Dio riversa in lui la sua gloria. Dio ha bisogno di spazi silenziosi, di nulla, di vuoto, perché possa accadere, perché possa accadere. E nel non fare che si compie il fare. E noi possiamo essere molto, molto attivi e poco silenziosi anche nella vita religiosa, dicevo. Perché noi ci hanno convinti che pregare è dire preghiere e pensare. Provate a pensare che cos'è stata la meditazione per secoli, almeno da Ignazio fino ad oggi. Uno dice: su, meditiamo un po', prendiamo un brano e lo meditiamo. Quello non è meditazione, quello è pensare su un testo. Capite? Noi abbiamo identificato meditazione con il pensare su un oggetto, un concentrarsi su un oggetto, no? Occorre essere... Pensate a quel brano quando Gesù dice a Marta: tu ti agiti per molte cose. Ecco, noi siamo molto agitati anche nella vita spirituale. Non riusciamo a fare silenzio neanche lì. E quando facciamo silenzio, pensiamo a qualcosa. Occorre sperimentare l'inazione per imparare quanto sia fecondo e produttivo l'ozio nella nostra vita. E io lo dico sempre, l'ozio non è il padre dei vizi. Ci hanno fregati quando ci hanno detto questa cosa. L'ozio è la condizio sine qua non perché qualcosa possa accadere. Il problema è che noi abbiamo rovinato l'ozio col negozio. Negozio etimologicamente significa proprio negazione dell'ozio. Negozio, no all'ozio, no. Abbiamo bisogno. L'ozio è l'antidoto di quel misfatto che consiste nell'aver trasformato tutto appunto in un fare, in un commercio, anche con Dio. Allora, qual è la via privilegiata per diventare silenzioso? È la meditazione, su cui io poi cercherò di dire qualcosa e che vi propongo, che non è meditare, pensare su un brano. Perché la questione, allora, diventare riguardo al silenzio, non dobbiamo fare silenzio ma diventare silenziosa, non dobbiamo dire preghiere ma dobbiamo diventare preghiere, è un'altra cosa. Noi non siamo uomini che pregano, noi cristiani. Noi siamo preghiera, o dovremmo diventare preghiera. La preghiera non è rivolgere parole ad una divinità per poter ricevere qualcosa in cambio. Questa è la preghiera pagana con la quale Gesù ha avuto qualcosa da dire, tra l'altro. Quindi la preghiera non è dire per ricevere, o fare per ricevere, è un aprirsi per essere. La preghiera è un aprirsi per essere, è un dilatare il proprio vuoto interiore perché tutto possa accadere. Leonardo Boff dice una cosa interessante riguardo al vuoto: il vuoto non è assenza di qualcosa, per noi occidentali è questo il vuoto. Il vuoto è un oceano di energia dove tutto può accadere. Cioè il vuoto, quando tu crei finalmente il vuoto, è perché tutto possa accadere. Maria non è vuota, Maria, la verginità di Maria non è perché è vuota, ma perché è piena potenzialità. È pieno poter essere. Questa è la verginità. Piena disponibilità al compimento di qualcosa. Non è assenza di. Con la preghiera non si ottiene nulla, mettiamocelo in testa. La preghiera non serve per ottenere, se no Dio è un distributore automatico. Con la preghiera si diventa, ci si trasforma. Non c'è nulla di più gratuito che la preghiera, se non è commercio. E Dio, o meglio Gesù, ci insegna a scaccia i mercanti dal tempio, perché non vuole che il suo Dio venga ridotto a un qualcosa di commerciale. Con la preghiera non si ottiene nulla, ci si trasforma per potersi compiere. Angelo Silesio, grande mistico, dice: la rosa è senza perché. La rosa è senza perché. Sboccia anche se nessuno la vede. Emana il suo profumo anche se nessuno la annusa. La preghiera è senza perché. Fa solo accadere. Pregandoci si illumina. Bene, un'introduzione l'abbiamo data. Adesso se riusciamo a mantenere un clima di silenzio, a cui faceva riferimento prima Veronica, prendiamo un po' di pausa, magari per chi vuole far ripensare, ecco, ripercorrere magari le cose, se qualcuno si è preso due appunti, qualche gli è rimasto qualcosa in mente, oppure una passeggiata silenziosa. La meditazione, l'Oriente ci insegna che c'è una meditazione camminata che è molto interessante, una passeggiata consapevole. La consapevolezza nelle cose che si fanno, diventare consapevoli anche delle piccole cose. E chiudo con un glosso tutto, con una bellissima citazione di Meister Eckhart, forse il più grande mistico della tradizione renana. Dice: Dio, se non lo cerchi, lo trovi. Quindi fare silenzio e non cercare, ma lasciar accadere. Dio, se non lo cerchi, finalmente lo trovi.
Mm-hmm.